Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria e finalmente chiudiamo questo nostro viaggio nell'Italia della Restaurazione che insomma da diverse puntate ci ha fatto fare questo tour diciamo della penisola dopo il congresso di Vienna parlando del Regno delle Due Sicilie che ovviamente è un pezzo importante di questa storia. Un pezzo importante di questa storia perché noi sappiamo che il Regno delle Due Sicilie con la famosa spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi è stato quel tassello fondamentale che ha portato poi il 17 marzo del 1861 alla proclamazione dell'Unità d'Italia. Ma perché questo nome così strano, no? Due Sicilie? E qua la questione è molto complessa. Noi sappiamo che la storia del Sud, lo diceva anche un vecchio proverbio, no? Franza o Spagna purché se magna, indicare anche una certa, come dire, passività subentrata nel tempo nei confronti delle dominazioni straniere, è sempre stata oggetto di domini diversi, dagli arabi ai bizantini, ai normanni, agli arabi, fino agli svevi, pensiamo al grande Federico II, per poi passare al grande confronto fra angioini francesi e aragonesi spagnoli nel corso del Medioevo. Al di là dei domini che si sono succeduti, c'è sempre stata una rivalità storica che in parte bisogna dire dura ancora i nostri giorni tra Napoli e Palermo sul fatto di essere in un certo senso la capitale del sud. È un problema che si è posto più di una volta, insomma, nelle logiche interne di governo dello Stato. E in seguito al congresso di Vienna e in seguito al trattato di Casalanza, nel 1816 Sicilia e Napoli vengono quindi riunificate con questa denominazione Regno delle Due Sicilie e Napoli viene proclamata capitale. In verità questo toponimo Utriusque Sicilie risale, pensate un po', ad Alfonso V d'Aragona, che regna dal 1394 al 1458. Ovviamente noi parliamo di Sicilia e Campania, ma ovviamente si tratta di un territorio molto più esteso. Venivano definite 22 province di qua e di là. Di qua e di là di che cosa? Del faro, quindi dello stretto di Messina, comprendendo l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sicilia, ma anche una parte rilevante del sud del Lazio, in particolare la provincia di Rieti, che culturalmente è più affine al mondo campano. E inoltre apparteneva alla provincia di Capitanata l'arcipelago di Pelagosa, che oggi è parte della Croazia, questo dopo gli stravolgimenti novecenteschi. Era un territorio sempre di molto fermento. Noi abbiamo parlato qualche puntata fa, in una delle prime puntate, della Repubblica Partenopea di Eleonora Fonseca Pimentel del 1799, dell'armata dei Sanfedisti che abbatte il governo rivoluzionario nel nome della religione. E questo fermento, in particolare a Napoli, di rivolta c'è sempre stato. Pensate a Masaniello nel corso del 600, pensate alle giornate di Napoli di resistenza contro i nazisti e i fascisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo clima un po' frizzante, diciamo, è quello che trovano i Borbone quando dopo appunto il congresso di Vienna viene creato questo nuovo regno che viene riunificato sotto appannaggio borbonico. Insomma, non c'è bisogno di ricordare quanti Borboni sono importanti nella storia europea, al pari degli Asburgo, insomma, che era stato dei Borboni sin dagli anni 30 del Settecento. Insomma, ricordiamo che i Borboni sono anche quelli che spingono per una diciamo incentivo culturale del regno. Pensate ai grandi scavi archeologici, Pompei, Ercolano, Stabia, Pestum. Il primo sovrano dopo la restaurazione è Ferdinando I di Borbone, che prima si chiamava Ferdinando III di Sicilia e Ferdinando IV di Napoli, diventa Ferdinando I, che succede a Gioacchino Murat. Gioacchino Murat è importante non solo perché è un'espressione diretta ovviamente della famiglia imperiale napoleonica, ma perché Gioacchino Murat in quelle terre porta l'esperienza delle società segrete, della carboneria, e ne parleremo in una puntata dedicata, che perché riguarda anche il nostro di territorio, che nasce nelle terre del sud e poi si sposta al nord. Com'era il Regno delle Due Sicilie? Era una sorta di amalgama tra l'antico regime. Uno dei primi provvedimenti dei Borbone, ad esempio, è abolire il divorzio, che era stato introdotto dai francesi, e quindi ridando di nuovo un peso importante alla Chiesa cattolica nella vita del regno, ma anche la capacità di mantenere nell'amministrazione pubblica una parte delle riforme. Ad esempio, i Borbone hanno la figura del primo ministro, che è Luigi de' Medici, non c'entra niente con la famiglia, l'antica famiglia fiorentina in questo caso, che governa in questo periodo. È un periodo però di fortissime tensioni. Diciamo che appunto intanto i palermitani e i siciliani in generale non la prendono benissimo, questo fatto di essere secondari rispetto a Napoli, e appunto, come dicevo, iniziano quegli episodi che prendono un nome spagnolo, pronunziamiento o levantamiento, le rivolte che a partire dal 1820-21, soffocati dall'intervento militare austriaco, nel marzo 1821, ne parlerà anche Manzoni, cominciano a chiedere le riforme. E la concessione della la rivolta di Nola è una rivolta che chiede la Costituzione spagnola di Cadice, che dava maggiore libertà dal punto di vista commerciale e anche un allargamento delle maglie del diritto di voto. Insomma, sono problemi che i Borbone, che sono costretti ad affrontare, Ferdinando I, a cui succede Francesco I. Francesco I governa pochi anni, dal 1825 al 1830, sicuramente abbiamo progressi in campo economico, ma è molto, dal punto di vista politico, vicino agli austriaci e alle loro linee guida. Seguiranno gli ultimi due sovrani di Napoli. Uno è Francesco II, detto Franceschiello, colui che assisterà anche in maniera forse non troppo adatto al governo della cosa pubblica al tramonto del regno, esiliato a Roma dopo la spedizione dei Mille. Lo interpreta uno straordinario Giancarlo Giannini in un film Orè, che ricostruisce quelle vicende. Ma prima di lui la figura più importante è sicuramente quella di Ferdinando II di Borbone, che governa dal 1830 al 1859, che riesce ad essere molto affabile, molto disponibile, va al potere molto giovane, aveva 20 anni, riesce ad assicurarsi la fedeltà dei militari, ma anche degli impiegati del regno, anche con una certa dose di trasformismo. Lui non ha paura, esattamente come il Granduca di Toscana, di richiamare ex ufficiali giacobini stati a servizio dei francesi nell'amministrazione dello Stato. Uno Stato importante, ricordiamo che sin dal Medioevo Napoli è una delle città più popolate d'Europa, e qua abbiamo una serie enorme di riforme che vengono portate. C'è una diminuzione della fiscalità, nonostante le grandi regge di corte, pensate a Capodimonte, pensate a Caserta ovviamente, il nostro sovrano Ferdinando II diminuisce le spese di corte, ha un senso della spesa pubblica oculato. Allo stesso tempo investe in insediamenti manifatturieri moderni, pensiamo alle setterie, pensiamo alle manifatture, pensate appunto alla ceramica di Capodimonte, pensate a San Leucio. Con la Napoli Portici, piccola ma importante, inaugurata nel 1839, abbiamo il primo pezzettino di rete ferroviaria italiana. Ancora nel 1839 abbiamo il primo sistema di fari lenticolari, la prima illuminazione a gas. Interessa anche quello che è il primo teatro d'Europa moderno, cioè San Carlo. Napoli aveva avuto un'esperienza importante dal punto di vista culturale, aveva avuto un illuminismo significativo, Filangieri, Genovesi. Il primo esperimento di illuminazione elettrica nelle strade, il primo osservatorio vulcanico e sismologico al mondo, che è l'osservatorio Vesuviano, nel 1841. Insomma, uno Stato che sembrava moderno, aveva moltissime riforme, tuttavia va ricordato che quello che poi non aiutava la gestione del potere da parte borbonica era questo stile paternalistico che lo dominava.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
C'è Certo che Ferdinando aveva cercato di rendersi autonomo dalla politica estera dai francesi e dagli inglesi, che di interessi sul regno ne avevano tanti, pensate alle famose solfatare siciliane, Bronte tra le altre, insomma, proprietà della famiglia dell'ammiraglio Nelson. In seguito ai moti di Giuseppe La Masa, scoppiano a Palermo nel gennaio del 48, sarà Ferdinando a concedere il 29 gennaio per primo, prima di Pio IX, prima di Carlo Alberto, lo statuto, introducendo una costituzione simile a quella francese, ma anche introducendo tra gli altri anche una riforma della scuola, quindi dando anche un'attenzione dal punto di vista educativo, togliendo anche una parte di quel monopolio che il mondo appunto clericale aveva su questo tema. Ma Ferdinando II, purtroppo, dopo le rivolte del maggio del 48, dovendo ripristinare l'assolutismo regio, e questa è una cosa che succede a molti sovrani, pensate a Carlo Alberto, che prima è il fautore della causa liberale, poi diventa l'Italo Amleto, l'esecrato carignano, stessa cosa Ferdinando II diventa re bomba e viene indicato così proprio per il pugno duro che lui utilizza. Ed è lì, dopo il 48, anche sulla base di questi tentativi di separatismo siciliani che sono sempre presenti un po' nella storia d'Italia, che le potenze straniere, in particolare l'Inghilterra di Lord Palmerston, cominceranno a costruire questa, anche in parte, leggenda nera sui Borboni, retrivi, reazionari, autoritari. Di certo possiamo dire che era un regno che userà il pugno duro, lo userà anche contro i tentativi di insurrezione. Era successo con i fratelli Bandiera, succederà nel Cilento con Carlo Pisancane, erano 300, erano giovani e forti e sono morti, nel 1857 quando tenterà inutilmente di fare insorgere i contadini. E insomma, diciamo che per ristabilire l'ordine interno il Regno delle Due Sicilie finirà per isolarsi anche a livello internazionale e a cristallizzarsi, e tutto questo saranno le premesse della fine e della spedizione garibaldina del 1860. È a Civitella del Tronto il 20 marzo del 1861 che Francesco II, è salito al trono il 22 maggio del 59, dichiarerà la fine di questa storia, anche per una certa, non più che esplosione, implosione delle strutture dello Stato e di un tradimento di una parte significativa dell'esercito dopo lo sbarco garibaldino. Finisce così la storia dell'autonomia politica del Sud. Oggi ci sono movimenti cosiddetti neoborbonici che vorrebbero il ritorno di questa storia. Certamente, da alcuni punti di vista, sulla scuola, sulla sanità, sull'economia, sulla cultura, i Borboni erano certamente meglio dei Savoia. Erano anche, come qualcuno dice provocatoriamente tante volte, più italiani dei Savoia. Tuttavia, non va ricordato che questo era un regime conservatore, un regime paternalistico, un regime che comunque vedeva in ogni azione del sovrano delle graziose concessioni. Finiva l'autonomia politica, ma non finivano i problemi, e di questi poi parleremo successivamente quando affronteremo che cosa resta anche in parte ai giorni nostri della famosa e famigerata questione meridionale. Chiudiamo questa puntata andando a parlare dell'inno del Regno delle Due Sicilie, ma sicuramente tra tutti quelli che abbiamo ascoltato finora degli inni degli stati prioritari, il più bello anche da un punto di vista musicale. Viene adottato nel 1816 l'inno al re, che era stato commissionato da Ferdinando I delle Due Sicilie a Giovanni Paisiello. Giovanni Paisiello è uno degli operisti più significativi del classicismo italiano. Parliamo di qualcosa di come oltre 100 composizioni musicali. Un grande musicologo triestino, Paolo Petronio, sostiene che l'inno al re sia stato il quarto inno composto al mondo, dopo quello inglese, quello spagnolo e quello danese. Struttura molto complessa, ha due parti di canto, una maschile per basso e una per femminile per soprano, con strumenti tipici della struttura concertistica dell'epoca: i flauti, i clarinetti in do, gli oboi, i corni in fa, le trombe in do, il fagotto e il serpentone, che è un po' simile a una canna d'organo. Per quanto riguarda il testo, la versione corale lo sostiene risalire attorno al 1835-1840, tratto da una partitura destinata alla principessa Eleonora Galletti di Palazzolo, moglie del diplomatico Folco Ruffo di Calabria, famiglia importante, ambasciatore napoletano a Torino. È un testo molto semplice che fa anche qua il verso in un certo senso all'inno inglese, God save the king or the queen, Iddio conservi il re per lunga e lunga età, come nel cor ci sta, viva Fernando il re. Iddio lo serbi al duplice trono dei padri suoi, Iddio lo serbi a noi, viva Fernando il re. Vedete che è un testo molto semplice, anche perché doveva essere imparato, diciamo, dalla popolazione. Curioso notare che ovviamente, come l'inno inglese cambia king o queen a seconda che sia maschio o femmina, qua si cambia il nome del sovrano a seconda di chi governa, ma c'è un mistero su questo inno, perché nei versi, come avete sentito nella seconda strofa, si dice Iddio lo serbi al duplice trono dei padri suoi. Quindi probabilmente questo testo è stato adottato negli anni 30, ma forse è stato scritto prima della rivoluzione napoletana del 99, quando i due regni non erano ancora uniti, ma c'era il regno di Napoli che andava dall'Abruzzo alla Calabria e il regno di Sicilia con la Sicilia e le sue isole minori. È comunque un inno solenne di uno Stato che nel bene e nel male ha segnato una parte significativa della storia italiana prima del Risorgimento. Con questo ci salutiamo e chiudiamo questo viaggio nella penisola, ascoltando appunto le note dell'inno al re di Paisiello, di Giovanni Paisiello, dandoci appuntamento alla prossima puntata in cui affronteremo proprio un tema che c'entra anche con il nostro territorio, cioè quello dei moti della carboneria, questo primo tentativo di insurrezione liberale che segue al congresso di Vienna. Vi do appuntamento quindi alla prossima puntata, sempre qua dai microfoni di Radio Blu. E tu, ricordo sempre che si può ascoltare ovviamente in streaming oppure scaricando in maniera molto più veloce con la vostra app sul telefono, ascoltando anche il podcast successivamente. Grazie a tutti.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.